Per la prima volta utilizzerò PowerPoint e spero che possa essere di aiuto per voi. E l'emozione è anche grande perché mi sto anche un po' adattando forse alla tecnologia o a non so cosa, ma vedo che è veramente molto utile e spero che possa essere di incoraggiamento per voi come lo è stato anche per me. L'argomento di questa mattina è un po' la logica conseguenza di quanto è stato detto fin qua nei canti e nelle preghiere. L'opera di Cristo è stata abbondantemente esaltata, mi sono accorto come tutti gli aspetti sono stati veramente toccati e quindi l'argomento come ricambiare Dio può essere una sorta di continuazione. Perché questo titolo? Perché ultimamente mi sono confrontato su tre testi principali che vedremo questa mattina e che hanno provocato, almeno in me, spero anche in voi, un accurato esame di coscienza e soprattutto proficuo, devo dire veramente molto utile. Il primo versetto, l'ho riportato qui, spero che in fondo si riesca a leggere, devo ancora adattare un po' i caratteri, è il Salmo 116, i versetti 12 a 14, che dicono: che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatti? Io alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore, scioglierò i miei voti al Signore e lo farò in presenza di tutto il popolo. Visto che parliamo di ricambiare, è giusto dare corretta e concreta definizione, una definizione semplice, la si trova comodamente in un qualunque dizionario. E ricambiare ha tre significati principali: vuol dire cambiare un'altra volta, vuol dire scambiarsi reciprocamente qualcosa, riferito poi a due persone che si trovano in un piano di assoluta parità, e poi vuol dire anche contraccambiare. Contraccambiare ha ulteriori aspetti che sono veramente molto utili. Vuol dire rendere in cambio di una cosa ricevuta, vuol dire ripagare, vuol dire ricompensare. Quando noi contraccambiamo stiamo anche ricompensando. E mi ha fatto pensare immediatamente, per esempio, al tribunale di Cristo. Penso al fatto che il Signore abbia compiuto qualcosa di miracoloso con la nostra salvezza. Penso anche al fatto che il tribunale di Cristo sia anche un luogo dove il Signore vuole dare delle ricompense ai suoi figlioli, noi che, come è stato detto giustamente, non meritavamo assolutamente nulla. Alla luce di questa definizione ho ritenuto opportuno dire almeno tre premesse. Le voglio spiegare. Allora, la prima: è impossibile ricambiare Dio allo stesso modo con cui Lui si è dato a noi, cioè in Cristo. Cosa voglio dire? Dio ci ha dato il suo figliolo, noi non dobbiamo dare i nostri figli. In questo senso può sembrare banale, ma è giusto spiegarlo. Perché? Perché non poteva soltanto esserci il sacrificio di Cristo per ripristinare la comunione con Lui. Tuttavia, la Scrittura ci mostra il bisogno da parte dei credenti di rendere qualcosa a Dio. È esattamente quello che il salmista ha fatto. Non ho riportato tutto il Salmo per intero, ma è interessante notare come per ben due volte in questo Salmo ci siano riferimento ai legami della morte. I legami della morte che mi avevano circondato. Io ero grandemente afflitto. È in questo contesto che poi scatta la domanda: che potrò ricambiare il Signore? E attenzione, non riguarda solo la salvezza, riguarda tutti i benefici, l'ho anche sottolineato lì in alto, tutti i benefici. Quel solo chiaramente l'ho messo tra virgolette perché non voglio assolutamente sminuire la salvezza, ma è interessante notare come sì, alle riunioni è giusto e doveroso ringraziare il Signore per questa straordinaria opera di salvezza che ha compiuto per ognuno di noi, ma al tempo stesso pensare anche ai benefici, anche quelli più pratici, la mano di Dio che ci sostiene e che ci guida in tutto quello che abbiamo fatto in questa settimana. Non soltanto alcuni benefici, c'è proprio questa parola: tutti i benefici che il Signore ci ha dato. Come possiamo vedere da questo testo, noi ora vediamo qual è l'impegno del salmista nel ricambiare Dio. È esattamente un triplice impegno: alzare il calice della salvezza, invocare il nome del Signore, sciogliere i voti al Signore.
Per quanto riguarda l'alzare il calice della salvezza, di solito a noi viene spontaneo pensare al calice della cena del Signore, e in un certo senso non è neanche così sbagliato se pensiamo che comunque il calice come simbolo della cena del Signore rappresenta proprio l'opera di salvezza, un comandamento che noi adempiamo fino al ritorno del Signore Gesù. Nel contesto di questo Salmo, quando noi alziamo qualcosa è perché da un lato vogliamo attirare l'attenzione, ma dall'altro vogliamo far vedere qualcosa di estremamente importante. Alzare il calice della salvezza significa proclamarla ed esaltarla nella pubblica assemblea, come di fatto stiamo facendo in questo momento. Ma vuol dire anche annunciarla alle anime perdute, esattamente quello che è stato fatto ieri pomeriggio, sia nella distribuzione, sia nello studio dei giovani, degli adolescenti e nell'ora felice. Perché? Perché anche quello obiettivamente e oggettivamente è un'evangelizzazione verso i giovani. Secondo aspetto, invocare il nome del Signore, si sta parlando di preghiera, però devo anche specificare questo, non una preghiera al momento del bisogno. Mi trovo in questa situazione, allora devo pregare, poi risolta la situazione, ah meno male, continuo a fare quello che voglio io. Non è questo, si parla di una preghiera costante, di una preghiera giornaliera. Per quanto riguarda invece sciogliere i voti al Signore, non vi nascondo una certa difficoltà, soprattutto per le prime volte che lo leggevo. Perché? Perché associavo questo sciogliere i voti a fare delle promesse al Signore. In realtà poi, e anche qui l'uso del dizionario è stato veramente fondamentale, ho cercato concretamente quale fosse la reale definizione di voto. La definizione che ho riportato qui, come vedete anche voi stessi, è estremamente generica, però possiamo anche noi fare le giuste e dovute applicazioni. Letteralmente il voto è un impegno assunto solennemente verso la divinità di compiere una determinata azione, sia come contropartita di un beneficio ricevuto da essa, sia senza alcuna contropartita, come perseguimento di una perfezione di vita secondo i principi della religione professata. Come vedete, una definizione molto neutrale, però chiaramente applicata a noi possiamo dire questo: un impegno assunto solennemente verso Dio, il creatore dei cieli e della terra, di compiere un'azione come contraccambio, come contropartita di un beneficio. Noi abbiamo addirittura la possibilità di farlo per tutti i benefici che abbiamo ottenuto, e sia senza alcuna contropartita, sia senza alcun contraccambio. Perché? Perché noi ci diamo spontaneamente a Dio per chi Lui è veramente. Quindi non si sta parlando di fare promesse a Dio, si parla di un impegno preciso di consacrazione. Come possiamo veramente ricambiare Dio? Lui si è dato a noi, noi ci diamo a Lui. Ecco il perfetto contraccambio. E ammiro molto il coraggio del salmista in presenza di tutto il popolo. In presenza di tutti. E questo mi ha ricordato un versetto estremamente significativo. Noi conosciamo la prima epistola di Timoteo. In questo contesto preciso è bello notare come Paolo dia delle esortazioni molto forti. Perché? Perché la situazione ad Efeso stava abbastanza degenerando, c'era una situazione abbastanza difficile. Pensate che l'epistola degli Efesini contiene infiniti riferimenti alla Chiesa, alla comunione, all'essere un corpo solo, e questo ci fa capire qual era la problematica. A un certo punto Paolo è impossibilitato, manda Timoteo e dà delle esortazioni molto forti, perché c'è qualcosa di urgente da fare a Efeso, e dà delle esortazioni del tipo: bada te stesso all'insegnamento, nessuno ti disprezzi. E il versetto 15 dice: occupati di queste cose e dedicati interamente ad esso, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Fratelli, è bello sapere che noi possiamo adorare il Signore perché noi vediamo crescere i nostri fratelli e le nostre sorelle, riceviamo un insegnamento, riceviamo un incoraggiamento, riceviamo un esempio, abbiamo questa preziosa opportunità di adorare Dio per il progresso spirituale dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Grazie Signore per il servizio che, per esempio, Paolo stamattina non c'è, sta rendendo a Ercolano. Grazie per tanti altri motivi. Secondo testo, molto conosciuto, ma molto profondo, Michea, capitolo 6, versetto 8. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Qua è interessante notare che, a differenza del Salmo 116, si parla di una certa richiesta. Ecco, il Salmo 116 presenta l'impegno spontaneo di un credente nel rendere qualcosa a Dio. Queste invece sono tre richieste dovute, perché Dio ha tutte le ragioni di questo mondo per poterle chiedere, tre richieste precise che Dio fa a noi. È interessante notare che c'è una base essenziale. La base essenziale è questa: Dio ti ha fatto conoscere ciò che è bene. E proprio per questo io non me ne immagino solo, mi immagino anche il tono con cui Dio lo dice, mi immagino: ma che altro richiede da te il Signore se non questo? Ti ho fatto conoscere ciò che è bene. È naturale. Richiedo da te queste tre cose: praticare la giustizia, amare la misericordia, camminare umilmente con Dio. E quando ho letto praticare la giustizia, il Signore mi ha immediatamente portato a questo straordinario versetto di Daniele, capitolo 4, versetto 27. È interessante perché questa è l'ultima frase che Daniele dice a Nabucodonosor. Dopo le loro strade si separano, Nabucodonosor subisce tutto quello che Daniele aveva profetizzato fino ad arrivare alla conversione e a rilasciare anche a noi una bellissima testimonianza. Una delle ultime frasi che Daniele dice a Nabucodonosor è esattamente questo: o re, accetta il mio consiglio, metti fine ai tuoi peccati praticando la giustizia e alle tue iniquità mostrando compassione verso gli afflitti. Pratica la giustizia si colloca tra il mettere fine ai peccati e al mostrare compassione verso gli afflitti. Ed è interessante, mettere fine alla tua iniquità, l'iniquità è l'esatto contrario della giustizia, sono unite insieme quasi. E infatti poi ho riassunto nei punti A, B e C che cosa intendeva anche in questo contesto praticare la giustizia. Fare il bene, perché? Perché Dio lo ha fatto conoscere. E se noi conosciamo il bene, di conseguenza evitiamo il peccato e iniziamo ad avere un occhio di riguardo verso gli afflitti. Perché? Perché quando noi conosciamo il bene che il Signore ci ha fatto e impariamo ad evitare il peccato, cominciamo inevitabilmente anche ad avere un occhio di riguardo verso il nostro prossimo. Amare la misericordia, la prima volta che ho letto questa espressione non sapevo veramente cosa pensare. Anche qui il dizionario mi è stato di enorme aiuto e mi ha anche bloccato la definizione, devo essere sincero. La misericordia letteralmente è un nobile sentimento di compassione attiva verso l'afflizione altrui. Sapete perché mi sono bloccato? Perché c'è questa parola. La prima cosa che ho pensato è stata: perché attiva? Cioè, può esistere una compassione passiva? La risposta del Signore non si è fatta neanche attendere, ha detto sì, esiste una compassione passiva. In che senso? Beh, molto semplicemente, immagina di avere, molto banalmente, un armadio pieno di vestiti, alcuni dei quali non indossi neanche più, e immagina il tuo fratello che fa fatica ad arrivare a fine mese, fa fatica anche a comprare dei nuovi vestiti, e tutto quello che tu fai è: beh, però mi dispiace per te fratello. In un certo senso hai un dolore sincero perché questo fratello è in difficoltà, però non fai niente per lui. Questa è compassione passiva. Ora, applichiamola al Signore Gesù. Se il Signore Gesù avesse mostrato una compassione passiva, noi saremmo perduti. Completamente. E come si dimostra questa compassione attiva? Beh, il Signore Gesù l'ha mostrata così, la compassione attiva: ha annichilito se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Questa è stata la compassione attiva del Signore Gesù per ognuno di noi. Terzo aspetto, camminare umilmente con Dio. Ci sono due testi, per comodità non li ho voluti riportare, ma è bello che possiamo comunque aprire insieme la parola di Dio, anche se la maggior parte dei versetti è qui riportata. Vi voglio portare in Isaia, al capitolo 38, il versetto 15. Apriamolo insieme. Isaia, capitolo 38, il versetto 15, è un versetto che è preso a sé, è qualcosa di veramente straordinario. Guardiamo attentamente. Isaia 38, 15 dice: che dirò? Egli mi ha parlato ed egli l'ha fatto. Io camminerò con umiltà durante i miei anni, ricordando l'amarezza dell'anima mia. In un certo senso tocchiamo anche qualcosa che c'è anche nel Salmo 116. Ricordare l'amarezza della nostra anima, ricordare da cosa Dio ci ha tratto. Se non c'è questo aspetto, non esiste il cammino con umiltà. Non ci può essere. E c'è un aspetto triste che purtroppo, per ragioni di contesto, devo dire, perché se leggiamo il versetto così, lo incorniceremmo sicuramente e faremo anche bene, perché sono dette delle cose veramente giustissime e condivisibili. Ma se pensiamo alla persona che le ha dette, un po' di tristezza ci viene. Perché? Perché Isaia 38 è la preghiera di Ezechia. Isaia le ha riportate, ma non sono parole di Isaia, sono parole di Ezechia. E il versetto 9 dice: scritto di Ezechia, re di Giuda, in occasione della sua malattia e della guarigione dal suo male. Nel versetto 15 che abbiamo letto, Ezechia ha detto delle cose oggettivamente bellissime. Ma cosa ne ha fatto? Cosa ne ha fatto di queste parole, di queste bellissime parole? Attenzione, non voglio accusare Ezechia, perché la verità è che anche noi siamo molto bravi a far così, attenzione. Quando ci capita una prova che non vogliamo sopportare, gridiamo al Signore, Lui ci fa anche la grazia di liberarci da questa prova, però poi noi continuiamo come se niente fosse. Qui Ezechia non ha sciolto un voto, ha fatto una promessa. Vedendo le caratteristiche del Salmo 116, da un lato possiamo dire che ha alzato il calice della salvezza, la sua guarigione è stato un qualcosa di miracoloso, ha voluto addirittura far trascrivere questa precisa preghiera. Ha anche pregato il Signore, ma ha sciolto i voti al Signore, come ha fatto il salmista? No, perché noi sappiamo, dal resoconto di Seconda Re, Seconda Cronache, che dopo la guarigione questo re si è inorgoglito. E l'ira del Signore si è rivelata contro tutto il popolo, non soltanto contro di lui. Poi sappiamo che da questo inorgoglimento lui si è comunque ravveduto. Poi è finito peggio, perché quando ha colto Babilonia in casa sua ha commesso un enorme disastro. Ricordiamo la fine di Ezechia e confrontiamolo con questo versetto. Queste sono bellissime parole, ma anche noi quante belle parole diciamo quando siamo nella sofferenza e poi improvvisamente, quando va tutto bene, ci appisoliamo un pochettino, ci rilassiamo forse un po' troppo. Il secondo testo che leggiamo insieme, Prima Pietro, capitolo 5, i versetti da 5 a 6. Prima Pietro, capitolo 5, i versetti 5 e 6, dice esattamente queste parole: così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Da un punto di vista umano, ed è stato toccato anche nella preghiera di Gabriele, per gli uomini è una follia. Si parla di sottomissione, di umiltà, di umiliazioni, un qualcosa che sembra proprio andare proprio giù, in discesa. Invece spiritualmente è il contrario. Siate sottomessi. Nel contesto è riferito a giovani che sottomessi agli anziani, ma è chiaro che possiamo comunque applicare questo aspetto anche alla nostra sottomissione personale verso Dio. A rivestirci di umiltà. Rivestirci di umiltà è facilissimo, attenzione, basta dire io sono umile, bisogna essere umili, devo essere umile, io sono umile. Siamo bravissimi a indossare un abito, per esempio come quello che sto indossando io adesso, ma quando ci confrontiamo con questo gli uni verso gli altri, lì ci confrontiamo con i nostri fratelli e le nostre sorelle. Ci confrontiamo con fratelli e sorelle che hanno tanti anni di vita spirituale in più di noi. E magari nella comunione scopriamo che se da un lato noi pensavamo di indossare questo bell'abito, confrontandoci con i fratelli e le sorelle, forse non abbiamo indossato neanche la camicia. Gli uni verso gli altri e poi umiliatevi. Perché? È un'azione che ha delle conseguenze precise, sicuramente è già venuto in mente anche a voi. Conosciamo perfettamente quella frase del Signore Gesù che chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Pietro ribadisce questi concetti anche perché li ha vissuti in prima persona, ma voglio far notare un aspetto. È vero che Dio ci innalza, l'ha detto e lo fa, ma sapete quando? A suo tempo. A suo tempo. Noi tante volte pensiamo, è vero, mi devo essere sottomesso, mi devo anche umiliare, così poi tanto Dio mi innalza automaticamente. Non ci si può beffare di Dio. A suo tempo, perché? Perché in quel tempo noi ci confrontiamo con Lui e vediamo qual è la nostra esatta misura di fede. A suo tempo. E giungiamo quindi al terzo e ultimo versetto, Deuteronomio capitolo 10, i versetti 12 e 13 qua riportati dicono: e ora Israele, che cosa chiede da te il Signore? L'impostazione della frase è la stessa di Michea. Che cosa chiede da te il Signore il tuo Dio, se non che tu tema il Signore il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, che tu osservi per il tuo bene, perché il Signore te l'ha fatto conoscere. Ritorniamo ancora in Michea. I comandamenti del Signore e le sue leggi che oggi ti do. Anche qui abbiamo tre richieste precise: temere Dio, camminare in tutte le sue vie e amare e servire con tutto il cuore e con tutta l'anima. Quando noi parliamo di temere Dio, parliamo proprio dello stesso aspetto della sottomissione che abbiamo visto in Prima Pietro. Un sano concetto di noi stessi, a sapere che noi siamo dei miracolati scampati da un giudizio eterno, e rendere tutta la nostra lode e adorazione a Lui, dando noi stessi. Torniamo sempre in quel punto. Camminare in tutte le sue vie è interessante perché basta sfogliare qualche pagina indietro del libro del Deuteronomio, e il capitolo 5, versetti 32 e 33 dice: abbiate dunque cura di fare ciò che il Signore, il vostro Dio, vi ha comandato. Non ve ne sviate né a destra né a sinistra. Camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, il vostro Dio, vi ha prescritta. E poi, visto che è riferito a Israele, affinché viviate e siate felici, prolunghiate i vostri giorni nel paese che possederete. Non sviarci né a destra né a sinistra. Camminare in tutto e per tutto per la via che il Signore ha prescritta. Attenzione, non è una contraddizione, lo dirò tra poco perché ci stiamo avviando alla conclusione. Qui troviamo scritto camminare in tutte le vie e in Deuteronomio 5 c'è una via al singolare. Spiegherò perché. Amare e servire con tutto il cuore e con tutta l'anima, io in un primo momento pensavo di dividere l'amore dal servizio. Nel contesto di Deuteronomio ho capito che sarebbe stato un grosso errore, perché mi rendo conto che amore e servizio sono due rotaie che compongono un unico binario in realtà. Voi sapete che un treno per circolare, anche a velocità sostenuta, deve avere due binari fermi e stabili, oltre la corrente elettrica sopra per poter circolare, ma ha bisogno di due binari fermi. Io ancora adesso, mia madre e mio fratello ricorderanno uno storico deragliamento a Piacenza che ha anche portato alla morte. Lì c'era stato un errore di velocità e da un lato qualcuno ha scoperto anche qualche difetto, non tanto nell'impianto elettrico ma anche nella manutenzione. Quindi è successa una strage, ho scoperto che c'era un mio compagno delle elementari su quel treno che grazie a Dio ha avuto qualche ferita. Però un episodio che mi sono portato indietro negli anni e che è stato utile anche per creare questa metafora. Pensiamoci bene, amore e servizio sono due rotaie. Quando una non è allo stesso livello dell'altra, il deragliamento è assicurato. O peggio ancora, se ce n'è una sola, se ce n'è una sola il treno non può neanche salire. Quando noi esaltiamo l'amore a discapito del servizio, noi stiamo portando del sentimentalismo. Viceversa, se il nostro servizio supera l'amore, stiamo facendo attivismo. E sono due estremi che non fanno del bene. Quando invece sono equilibrati, siamo su un terreno che Dio può provare. Si parla di un qualcosa che coinvolge tutto il nostro essere interiore, perché si parla di sentimenti, di pensieri, di cuore e anima, si parla del lato più intimo di noi stessi. ma soprattutto l'amore e il servizio mostrano l'autenticità della nostra fede, azione e non solo parole, e chiaramente non potevo fare a meno di trascrivere anche ciò che Giovanni dice nella sua prima epistola, al capitolo 3, i versetti da 16 a 18. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole, ma con i fatti e in verità. Ed è un versetto che richiede le spiegazioni perché. Perché questo è un versetto che tante volte usiamo perché? Perché dobbiamo far notare ai fratelli che non ci amano abbastanza. E allora dite, ecco, vedete, questo versetto dice che voi dovete fare questo e questo. Io sono nel bisogno, dovete fare questo perché è la scrittura che lo dice. Chiaramente è una motivazione egoistica, e l'esperienza mi ha anche insegnato che chi ragiona così si trova in quella situazione a motivo di un peccato che non ha mai confessato. Non so se diversi di voi hanno questa esperienza simile, ma ne ho avute parecchie, devo dire. Non amiamo a parole ma con i fatti in verità, allora mi dovete amare così. Ma il Signore parla all'intimo del nostro cuore e dice, va bene, ma tu cosa stai facendo? Visto che sei un figliolo, visto che sono mio figliolo allo stesso modo in cui lo sono i fratelli e le sorelle, tu cosa fai per me? Con i fatti e in verità. E adesso posso riassumere questo percorso che abbiamo fatto insieme. Possiamo ricambiare Dio? La risposta ovviamente sì. Ed ecco qua riassunti in un certo modo tutti i punti che abbiamo visto in questa meditazione. Adorare Dio per l'opera di salvezza che ha compiuto in Cristo. Annunciare il Vangelo alle anime perdute. Mantenere una comunione salda, un dialogo costante con Dio. Mostrare alla Chiesa, al mondo, una sana condotta spirituale. Potremmo anche dire santa volendo. Fuggire il peccato e amare e servire la Chiesa. Tutti questi aspetti possono essere ricondotti a un solo punto. Sapete qual è questo unico punto? Il nostro culto spirituale e razionale. Romani 12, primi due versetti. Un culto spirituale perché coinvolge il nostro interiore, ma ho messo anche razionale perché effettivamente, dopo tutto quello che il Signore ha fatto per noi, dal momento che il Signore non ci chiede nulla di impossibile, se ce lo chiede è perché siamo in grado di farlo, ma non è ragionevole, logico, razionale che noi facciamo questo per il nostro Dio? E concludo con quest'ultimo versetto. Efesini capitolo 5, versetto 2. Vi ricordate la differenza di Deuteronomio? Camminate nelle vie, camminate nella via. Camminate nelle vie è il riferimento ai comandamenti del Signore, all'ubbidienza alla parola di Dio, ed è un qualcosa a cui anche noi siamo chiamati. Ma quando il Signore dice camminate nella via, ecco qua la risposta. Camminate nell'amore. Camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave. Il Signore Gesù si è donato interamente per noi. Il nostro culto spirituale e razionale, quando è caratterizzato da una sana comunione con Dio, quando è caratterizzato dalla giusta condotta che Lui approva, ecco che noi alla Sua presenza non portiamo dei sacrifici qualunque. Stiamo portando del profumo. Non stiamo portando un odore che non si sa che cos'è. Stiamo portando un profumo, un odore soave. E se leggiamo tutti i versetti dell'Antico Testamento dove c'è questa espressione profumo di odore soave, vediamo un'ondata di benedizione. Allora che il Signore Gesù possa continuare a benedire e sostenere la nostra vita, la nostra comunione con Lui, ma soprattutto che possiamo portare questi preziosi sacrifici che solo Lui può gradire, che possa essere questo il profumo di odore soave che noi portiamo alla Sua presenza. Amen.
Amen. Vogliamo cantare l'inno 339.